Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti, cari ascoltatori, a questa terza puntata di Un altare per la madre di Ferdinando Camon. Durante la scorsa puntata abbiamo lasciato la Neni, descritta dal figlio, nel suo invecchiare precocemente per la dura fatica del vivere quotidiano. È anche iniziato il progetto, voluto dal padre e sostenuto dallo straniero, di ricostruire una vecchia preesistenza in un edificio monumentale dedicato alla moglie.
Prima di mezzogiorno il padre si reca a scavare le fondamenta della muretta e infatti la scopre subito sotto l'erba, fatta di pietra e non di mattoni. Scava con pazienza seguendo la direzione delle pietre e pulendole dalla terra e dalle radici delle erbe fin negli interstizi. Viene fuori un quadrato più piccolo di come l'aveva indicato lo straniero. Si vede che lo straniero aveva sentito quel rifugio come più grande di quanto era. Dove mia madre ha salvato la vita allo straniero, una volta ci doveva essere una costruzione pubblica, perché quel suolo, in mezzo all'incrocio di due strade, appartiene al comune. Forse c'era un ambulatorio, di quelli che funzionavano una volta al mese. Veniva giù il medico con un'infermiera e riceveva i malati gravi, portati dalla contrada con tutti i mezzi, carri, calessi, carriole. Oppure faceva le vaccinazioni. O controllava quelli guariti che fossero guariti bene. Qualcosa del genere fanno ancora in Jugoslavia. Solo che il servizio sanitario passa una volta alla settimana, o addirittura una volta al giorno. E porta anche le medicine. Adesso mio padre ha scoperto le fondamenta del piccolo edificio e lo vuole ricostruire. Parte al mattino presto portando mattoni, pietre, tutto il materiale che può servirgli per impastare malta e alzare i muri. Lavora solo, non ha chiesto aiuto. Usa il filo a piombo e la bolla come fanno i muratori, a regola d'arte. Rispetta il tracciato della costruzione che c'era prima. Lascia la porta dove era la porta e apre una finestra nella parete che dà verso mezzogiorno. Da quella finestra si potrà vedere il campanile. È contento. È giusto lasciarlo fare.
Arrivato al tetto, la famiglia, lo straniero e anche i vicini vengono in suo aiuto. E in pochi giorni la costruzione è terminata.
L'edificio è in mezzo a un incrocio. Ogni tanto qualcuno passa, vede la costruzione e si ferma a guardarla. I vecchi si ricordano che quella costruzione c'era anche una volta. La confrontano col ricordo, la trovano identica e vanno via facendo cenno di sì. Ci vorrebbero delle parole sopra la porta che ricordassero il nome della donna, la sua vita. Ma il padre si oppone. Niente parole. Perché se si scrivessero parole bisognerebbe scriverle in italiano e questo sarebbe un tradimento. La cosa migliore è spiegare tutto a chi lo chiede, parlando. Le parole parlate sono come l'aria, che non sporca, anzi spazza via.
Nel mondo contadino il passare delle stagioni è scandito da un avvenimento importante, una processione per le campagne.
Fra due settimane ci sarà la processione per le campagne. Là si va una volta ogni stagione, da sempre. È l'occasione per benedire i raccolti nei campi e i malati nelle case, ma la vogliono anche quelli che non credono, perché serve per far conoscere chi sta male e ha bisogno di qualcosa e nessuno ancora lo sa. Con la processione si visita tutto il paese, si scoprono tutti i malati, si faranno i turni di assistenza. È strano come la gente qui si ammala proprio alla vigilia della processione. È come se tutti facessero uno sforzo per non ammalarsi prima, perché sanno che nessuno verrebbe a trovarli. Arrivata la vigilia, quelli che covano una malattia si rassegnano volentieri, perdono le forze, lasciano la porta socchiusa e si rifugiano a letto. La folla si fermerà davanti alla porta e una o due persone entreranno per vedere cosa bisogna fare. La processione durerà un'intera giornata e farà delle soste dove potrà, accanto agli altari. Lì si radunano i malati meno gravi, quelli che possono muoversi e uscire all'aria aperta. E anche i bambini piccoli. Quando si fa la benedizione del frumento, i piccoli si voltano a guardare la campagna, credono che il frumento cresca di colpo. Le parole sante e le bestemmie danno l'impressione dell'onnipotenza. Avere un altare vicino è un vantaggio per chi sta male. Dalle nostre parti non c'è nessun altare e la gente che ne ha bisogno deve andare lontano. Il padre dice che si poteva costruire un altare dentro il monumento, ma bisognava averci pensato prima. Adesso non si fa più in tempo. Questo pensiero lo tormenta, gli sembra di avere una colpa. Ne parla con tutti quelli che incontra, anzi, comincia ad andarli a trovare a casa loro. Sono tutti d'accordo. Tra i diversi altari che sono sparsi qua e là, questo sarebbe il più giusto. E sarebbe anche di buon augurio. Dove uno ha riavuto la vita, gli altri potrebbero riavere la salute. Il prete è d'accordo con una precisazione. Non si può fare un altare in onore di, ma in ricordo di. Proprio quello che voleva mio padre, che il ricordo diventasse di tutti e servisse a qualcosa e fosse sacro. Non sa darsi pace di aver perso tempo. Torna con un groppo alla gola e gli occhi lucidi. Non parla più per una settimana, sicché se prima era tardi, adesso è umanamente impossibile.
Il padre ha poco tempo per costruire l'altare di rame in memoria della moglie, perciò inizia il lavoro febbrile. Un lavoro senza sosta, notte e giorno.
Non ha chiuso occhio per tutta la notte. Non mangia. Va giù in officina, si siede e comincia a guardare gli attrezzi. Martelli, taraglie, pinze, tranci e forbici da brusca, seghetti, maglio, incudine, ceppo. Li fissa come un nemico fissa il nemico. Si fa portare la ramina, cioè il paiolo dove ogni sera si cuoce la polenta, e ci sono ancora le croste. La liscia col palmo della mano, come una carezza, sopra pensiero. La porta sul ceppo e ve la depone capovolta. Solleva la ramina e con la forbice da brusca, cioè le cesoie, la taglia da una parte all'altra, congiungendo le due aperture del cordolo. Il paiolo si spalanca come la buccia di un'arancia. Davanti alla porta accende un fuoco, con rami e fascine. Con un palo di ferro cala nel fuoco le due metà del paiolo e le lascia arroventare. Lui indossa un grembiule, si leva il berretto come se fosse in chiesa e si tasta il ginocchio. È gonfio, fa male. Va bene. Raccoglie in stalla una bacinella di urina e la porta in mezzo alla stanza. Cava dal fuoco due fette di rame che il calore ha incrostato di ossido, le guarda fumigare nell'aria umida del mattino e le cala di colpo nella bacinella. Friggono come pesci e si scrostano. Adesso è rame puro e tenero. Si può farne quel che si vuole. si piega con la sola pressione delle dita come scorza dei salgari. Si può incidere con l'unghia. Il fumo lo ha gonfiato e reso morbido. Lo taglia a fette come un sarto taglia una stoffa. Prende la fetta più grande e la assaggia coi denti, un piccolo morso, come il gatto sulla nuca del topo, per essere sicuro che è vivo. Mette la lamina sul ceppo e la liscia con la mano, prima col palmo, poi col dorso. La guarda e pensa a cosa può contenere.
E come uno scultore che osserva il marmo scelto per scorgere la figura contenuta al suo interno e studia il modo migliore per sottrarla alla materia, così il padre gira e rigira il foglio di rame per individuarne il contenuto che intravede nel grano e nell'uva.
Socchiuse gli occhi di nuovo e ripensò la spiga dritta in mezzo alla striscia di rame. Mandò un bambino a prendere una spiga di frumento. Mentana. Non imperatore. Mentana. E mandò un altro a prendere una matita. Con la matita disegnò sul rame una spiga. La spiga che aveva in mente. La matita troppo piccola traballava nelle mani troppo grosse. La rigirava continuamente, senza trovare una posizione giusta. Sbagliava i segni. Li cancellava coi polpastrelli delle dita. Strisciava sul rame liscio la pelle ruvida e dopo il passaggio il segno non c'era più, cancellato come un rialzo di terreno livellato dall'erpice. Alla fine il disegno poteva dirsi perfetto. Arrivò la spiga di frumento, la mise sulla lastra di rame sopra il disegno e controllò la differenza. Baffo con baffo, pula con pula, grano con grano, gambo con gambo. Solo che per caso quella gamba di frumento non aveva foglie. Strano. La foglia doveva essere caduta, staccata dal vento. Guardando, si poteva forse controllare lo stacco. La guaina rimasta attaccata. Non c'era nessuna guaina. Il gambo aveva due o tre foglie, ma riunite a cespo, accanto alle radici. Poi c'era una foglia a metà. Penzoloni. Più in alto il gambo era liscio. Sì, era così. Sotto la spiga il mentana non portava foglie. Era proprio una pianta creata per crescere controvento. Quasi sorridendo, passava il polpastrello del pollice sopra la foglia disegnata col lapis e la tirava via. Adesso restava la spiga vera, reale, artistica. Bastava solo scolpirla.
A momenti di impegno seguono momenti di sconforto.
Inclinò un poco il cesello indietro e continuò a picchiare leggermente col martello in modo da farlo entrare nel rame e scorrere in avanti seguendo il segno della matita. Incise così tutto il gambo del frumento. Poi cambiò cesello, prendendone uno sottile e con quello, a colpetti leggerissimi, scolpì i contorni dei chicchi di grano e i segmenti dei baffi. All'inizio gli sembrava di non faticare sul metallo, ma su se stesso. Gemeva e le dita della mano sinistra gli tremavano, tanto che prima di mollare il colpo di martello doveva assicurarsi più volte che la punta delle mani, cioè del cesello, fosse ferma. Per non fare qualche errore sul metallo, decise di concedersi una tregua. Sedette sull'incudine e si ascoltò le mani. La sinistra tremava proprio sui polpastrelli. Li guardò vibrare con un senso di impotenza e pregò: «Non tremate». Per scaricare la tensione guardò uno per uno i bambini che lo fissavano, dritti in cerchio attorno a lui con le mani dietro la schiena, come aspettando ordini. Non ne riconobbe nessuno perché non li vedeva bene. Aveva gli occhi velati. Se li sfrecò col dorso della mano. Sentì le palpebre gonfie di liquido. Riabbassò le dita sul martello, puntò il cesello sul segno, immobile, non vibrava. Riprese a picchiettare con colpi sottili, percorrendo tutto il contorno del disegno, grano per grano, baffo per baffo. Gli pareva di lavorare in aperta campagna, tanto era allegro. Alla fine prese la lastra, andò al sole e la guardò. Non si vedeva bene. E poi la testa di frumento, così infossata, non aveva senso. Tastandola, con l'impronta delle dita, si sentiva un vuoto, non il rilievo dei grani. Gli veniva da pensare e si sedette. I bambini non capivano cosa lui avesse, ma erano ammutoliti perché qualcosa non andava bene. Guardando da un'altra parte, continuava a rigirare fra le mani la lastra con la figura incisa e alla fine la lasciò cadere a terra come uno scarto. Era tardi ormai, mancavano pochi giorni alla processione. Tutto sarebbe stato come gli altri anni, tranne la cosa più importante. Lei non c'era. Al suo posto non c'era niente, quindi era veramente morta. Tirò a sé le ginocchia, vi mise sopra la testa e restò così un pezzo, finché trovò consolazione. Non era degno di costruire lui quell'altare, perché il rame non si lasciava scolpire. Non c'era più nulla da fare adesso. Queste parole le sentì, quindi le aveva pronunciate. E infatti stava inginocchiato, a braccia aperte, e parlava, piangendo come se si trovasse già al giudizio universale. Abbassando le braccia, toccò terra e sentì la lastra di rame. La risollevò passandovi sopra i polpastrelli e ascoltando senza accorgersene i rilievi della figura che aveva inciso. Infine gli si asciugò il velo degli occhi e vide quei rilievi, il gambo, i chicchi, i baffi. Tutti i segni erano in rilievo, netto, sporgente, continuo. La luce trovava in quel rilievo un leggero ostacolo e faceva una leggera ombria che rendeva la spiga di frumento più reale, più vera, più esistente, più artistica. Con quella si poteva spremere la farina e impastare l'ostia. Un miracolo, era. Non si capiva come. Girò la lastra di qua e di là, con gli occhi sempre più asciutti, e capì che il disegno va battuto da una parte perché esca dall'altra. E non occorre cancellare il lapis, perché dall'altra parte non si vede.
Si chiude qui la terza parte di Un altare per la madre di Ferdinando Camon. Vi aspettiamo per la quarta ed ultima puntata.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.